Voci fuori, il podcast della Voce d'Italia in collaborazione con il Comitato degli Italiani all'Estero, Comites di Madrid.
Salve a tutti gli amici e le amiche di Voci Fuori, sono Marisa Bafile e qui con me c'è Priscilla Muscat, attrice, DJ e pedagoga. Allora Priscilla, raccontami un po' di quando sei arrivata a Madrid la prima volta, qual è stata la tua sensazione? Sì, parlami un po' di quel momento.
Allora, buonasera a tutti e a tutte. Bene, la mia prima sensazione a Madrid è stata un ventaglio di possibilità. Mi ricordo che ero venuta per un breve periodo, poi sono tornata in Italia per chiudere delle questioni, per poi decidere realmente di venire a vivere a Madrid. E ricordo che il giorno stesso che avevo messo di nuovo piede in questa terra, vado ad un bar vicino casa con degli amici e lì incontro per casualità un ragazzo non vedente. Ed è stato incredibile perché da quella birra in realtà poi ne è uscito fuori un lavoro che è uno dei lavori che più mi rende grata alla vita in quest'ultimo periodo della mia vita. Non ero venuta con l'idea di lavorare con persone non vedenti, ma in qualche modo la vita mi stava portando in quella direzione. Accanto a casa mia c'è la ONCE, che è la fondazione più grande di Spagna che si occupa di non vedenti. E avrei potuto cominciare a lavorare esattamente in questa sede, invece poi no, ho cominciato a lavorare in altre sedi di Madrid, però sempre per la ONCE. Conduco laboratori teatrali. Ho cominciato inizialmente con un laboratorio di espressione corporea per poi arrivare a quest'anno a dirigere un laboratorio di 3 trimestri che vedrà anche poi alla fine uno spettacolo, ci sarà alla fine di tutto un laboratorio che porterà ad uno spettacolo finale. E, come dire, è stata una sorpresa. Madrid per me non era un luogo in cui venire a fare un lavoro nel sociale, bensì ero venuta con l'idea di fare l'attrice, ma è stato impressionante come in 2 anni questo lavoro nella mia vita non sia mai arrivato. Ora, non è che il lavoro viene da te, sei tu che vai verso il lavoro. Io pensavo di averlo fatto venendo a vivere in questa città e pensavo di averlo fatto facendo parte di alcune agenzie che si dice siano buone, però poi nei fatti è stato impressionante come il mio lavoro non l'abbia mai fatto, cioè, o meglio, uno dei miei lavori. Ero venuta con... Vuoi farmi altre domande? Per caso, Marisa, che mi perdo nel mondo di Priscilla?
Devo dire che è così interessante quello che dici, anche perché da questa prima impressione venuta fuori poi tutta una parte di vita molto importante. E parlami un po' di più di questa esperienza, poi ritorneremo al tuo lavoro d'attrice, ma parlami un po' di più di questa esperienza, perché tu non soltanto fai laboratori teatrali per non vedenti, ma anche per bambini. E, fino a che punto il teatro poi aiuta le persone sia quando per i bambini quando sono piccoli, ma anche le persone che hanno comunque qualche handicap o problema, e li aiuta a crescere personalmente, emotivamente, ecco.
Beh, il teatro per me è sempre stato uno strumento per la vita. Ed è sempre stato anche uno strumento terapeutico, l'ho sempre visto così. E, perché prima di tutto è stato terapia nella mia vita in prima persona e poi quando casualmente ho iniziato a condurre dei laboratori mi sono resa conto di quanta necessità ci fosse nelle persone di fare attività del genere. Prima di tutto perché più andiamo avanti e più questo rapporto con i telefoni ci allontana dall'altro e quindi dalla relazione diretta dallo sguardo con l'altro, e il teatro ci obbliga in termini molto positivi ad incontrare l'altro. Ci insegna che ascoltare viene prima del dire, del parlare, quindi, come dire, essendo noi parte di una società composta da più individui, abbiamo necessità di alcuni strumenti che non sono strumenti che purtroppo la scuola tradizionale ci insegna. Quindi credo che anche avere la possibilità di sentirsi liberi di fare un qualcosa che è diverso da quello che si fa nelle aule, quindi avere l'opportunità di fare teatro a scuola, sia un qualcosa di estremamente sottovalutato ma fondamentale. Quindi ho la gioia di partecipare a questo tipo di attività nella Scuola Italiana di Madrid, e tra l'altro la Scuola Italiana di Madrid organizza tantissime attività artistiche, culturali, che noi in Italia, perlomeno io nella mia scuola, me le sono sognate. Sarebbe stato bello far parte di una scuola del genere, davvero. E sento che questo lavoro con i bambini è un qualcosa che è un regalo che gli sta arrivando alla vita e di cui forse ancora non sono consapevoli, e che gli servirà senz'altro per diventare delle persone più centrate, più presenti, più predisposte alla collaborazione, più disposti al lavoro di gruppo, ecco. Quindi nell'ambito soprattutto educativo scolastico credo che questa sia una questione fondamentale, no? Che cosa può il teatro insegnare? È chiaro che poi il teatro a tutte le età ha delle cose positive, perché proprio l'anno scorso dirigevo un laboratorio di italiano, o meglio di teatro in italiano, per persone che volevano praticare la lingua qui a Madrid, e tra le mie alunne una signora di 75 anni che non aveva mai fatto teatro e che aveva deciso di buttarsi. Ed è stato meraviglioso vedere l'evoluzione di questa persona, perché era partita da milioni di scudi sopra di lei che la nascondevano agli occhi degli altri, al cominciare a divertirsi nel far divertire gli altri, quando lei era al centro dell'attenzione ed era venuta con l'idea di non volerci stare in realtà, o meglio, perlomeno era quello che diceva. Però appunto ho visto come cominciare a... È impressionante, perché poi una persona di 75 anni sono sicura che già era sbocciata in tanti altri ambiti, però c'era quell'ambito lì che era un luogo per lei totalmente sconosciuto e nel quale lei stessa aveva deciso di voler sbocciare. E ho sentito di aver contribuito a un qualcosa di grande, e che tante volte nel momento in cui uno pensa al laboratorio lo pensa più in termini didattici, no? Cosa devo fare? Cosa va fatto? Che testo posso portare? Che tipo di esercizio posso fare? Ah, ma così si divertiranno, ma così si annoiano, così si fa pesante la classe. Però poi ogni lezione, in realtà, per quanto possa avere un filo conduttore, ti rendi conto che dipende totalmente dalla materia umana che hai di fronte e da quello che loro ti portano, ti danno. Quindi, cioè, l'insegnamento per me poi diventa un qualcosa di fondamentale proprio per la vita. E adesso sto cercando di calcolare un po' la mia vita per renderla un pochino più, come dire, economicamente sostenibile. E c'è una parte di me che mi dice: ma devi smettere di fare lezione alle persone, cioè non puoi più fare l'insegnante di teatro, perché questa cosa non ti dà da vivere abbastanza, che è la realtà con cui mi sto scontrando in questo momento.
Senti, e invece in Italia tu hai lavorato come attrice E perché sei venuta in Spagna?
Lavorato come attrice e me ne sono andata da lì con l'idea di fare di più, di fare qualcosa di più grande, di qualcosa di più, di qualitativamente più alto, ecco. Non che non ci fossero dei buoni registi in Italia. Io continuo ad avere contatto con l'Italia e se penso all'ultimo lavoro è stato per una pubblicità italiana che andrà in onda breve. Però ero come stanca di alcuni meccanismi che credevo appartenessero soprattutto all'Italia. Poi mi sono resa conto che era un meccanismo proprio dell'industria, che purtroppo si è ripetuto pure a Madrid. Quindi, come dire, l'ho lasciata perché avevo idealizzato tanto Madrid. Perché tutti ti dicono perché Madrid e non Barcellona? Perlomeno una domanda che mi hanno fatto in tante persone. La risposta è sempre stata perché a Barcellona è come se andassi a Milano a fare moda e Madrid è come se andassi a Roma a fare cinema. Poi tutto sto cinema io non l'ho fatto. E a Roma quello che mi stava accadendo era che i progetti per cui venivo proposta non mi sembravano dei progetti interessanti, onestamente. Quindi non è che ci fossero, sì, c'erano dei lavori ogni tanto che mi davano l'idea che si stesse creando una situazione favorevole affinché io poi potessi lavorare sempre di più per progetti sempre più grandi. In realtà sento che annualmente ho avuto questa sensazione che poi è stata totalmente. Si è autodistrutta. Quindi non lo so, è come se avessi sentito tanta speranza, che però tutte le volte che l'ho sentita poi è andata in fumo. E anche il mio progetto teatrale, che aveva tantissimo potenziale, quando poi ho visto che tra il pagare la sala prove e l'energia, diciamo fisica, di tempo, mentale per organizzare uno spettacolo teatrale in un contesto che potesse essere anche un festival interessante. Poi a un certo punto, come dire, tutte quelle cose che io spendevo non avevano un riscontro di nessun tipo se non a livello di, come dire, fama in un piccolo gruppo di persone. E a un certo punto ho cominciato a chiedermi: ma io perché faccio l'attrice? Perché voglio che mi dicano brava? O perché voglio proprio di fare il mio lavoro, di esprimerlo, di raccontare una realtà, di poter dare l'opportunità a persone che vengono a vedermi di sentirsi incluse in quello che faccio? Perché è stata poi l'impressione che ho avuto con il mio spettacolo. Una ragazza trans, mi ringrazio tantissimo per la tematica che trattavo. Una coppia di ragazzi gay altrettanto fecero ed erano persone totalmente sconosciute, quindi per me era la cosa più importante poi che la persona sconosciuta venisse a vedere questo spettacolo e non si sentisse sola. Però poi a un certo punto era pure che dovevo fare i conti col portafogli, torniamo sempre là. E quindi ho mollato il progetto, pensavo di portarlo a Madrid, non l'ho tradotto alla fine. Perché ho cominciato a sentire sempre meno forte la motivazione.
E, scusa, comunque hai deciso di restare a Madrid, quindi nonostante, diciamo, la delusione rispetto alle tue così alte aspettative, tu comunque sei rimasta qui.
Sì, perché ho smesso di identificarmi con il mio lavoro, o meglio, ci sto provando. Secondo me il grande errore che io ho fatto per tanti anni è stato mettere il lavoro di fronte a qualsiasi altra cosa. Cioè, dal lavoro dipendeva il mio umore, dal lavoro dipendeva se rispondevo alla domanda come stai, bene o male. Cioè, non era la salute che contava, era il lavoro, se c'era o non c'era. E a un certo punto forse ho capito che non era così che volevo vivere. E in questo senso devo ringraziare la persona che ho incontrato qui, il mio compagno, che nel momento in cui l'anno scorso ho iniziato a soffrire di attacchi di panico,
mi ha fatto comprendere che dare, come, che dare tutto questo spazio al giudizio degli altri, perché poi fondamentalmente se lavoro in un progetto è perché l'altro decide se io posso farlo o meno. Ecco, il momento in cui mi ha fatto capire che forse era il caso di spostare l'attenzione su cose molto più legate alla vita, cioè come l'amore, la condivisione, il costruire giorno dopo giorno, stare bene con la salute mentale. Quando ho cominciato a far, come a vedere un po' questa possibilità, ho cominciato anche ad allontanarmi dall'idea di voler fare l'attrice, perché ho sentito che non era compatibile, che o stai bene con la testa e magari riesci a fare questo lavoro in maniera centrata, ma se lo fai come prostituendoti per raggiungere quell'obiettivo, ovviamente non è una prostituzione fisica, ma una prostituzione di altro tipo, intellettuale probabilmente, e ecco, se arrivi a questo forse ti stai solo perdendo integrità, stai solo perdendo una parte di te per un qualcosa che poi è il riconoscimento alla televisione o al cinema o di quello che ti dice, oh, ma tu sei quello che ha fatto, no. È successo proprio a Madrid, che camminavo per strada, mi ha fermato un tipo italiano, mi ha fatto, ma te sei quella che ha fatto lo spot della Wind con Fiorello? Ho detto, sì, tu chi sei? E gli ho pensato, ah, però è carino che ti riconoscano per strada, sì, però che ho fatto la pubblicità della Wind, cioè non è che ho fatto questo, che non è che ho salvato i bambini che muoiono di fame, non ho fatto niente di realmente utile, se lo penso.
Beh, ognuno fa. Se invece parlando appunto di bambini e di necessità, diciamo, del mondo, c'è sempre più, ci sono sempre più giovani e soprattutto giovani donne che emigrano dall'Italia. Perché secondo te?
Ma allora, a me adesso con questa domanda mi viene proprio spontanea una cosa, fare un esempio che mi è successo l'ultima volta che sono stata a Roma. In una giornata a Roma di circa 10 ore, mettiamo, ho ricevuto catcalling 3 volte. Quindi per strada mi hanno detto, oh bella, o che te farei, o cose di questo tipo, uomini. Nell'arco di un anno a Madrid, ho fatto la mia statistica qua, l'ho ricevuto una volta, un anno. 10 ore Roma, 3 volte, un anno in Spagna, buona, a Madrid, una volta. E ho detto, lì mi sono proprio ricordata del perché ho scelto di vivere a Madrid. Perché come donna mi sento sicura. Difficilmente, ma proprio difficilmente, ho sentito paura per la strada. Mi sono sempre sentita più protetta e penso che questo provenga da come sono state organizzate le strade, forse la quantità di polizia che gira o semplicemente, non so, aver capito che forse in certi quartieri di notte da sola non ci vado ed è forse un quartiere dove non dovrei andare e... però per tutto il resto mi posso muovere liberamente. Ecco, la paura che io vivo a Roma, o con meglio in Italia, perché poi non è solo a Roma, anche nella provincia di Roma, che è dove sono cresciuta, è una paura che io non sento più qua.
Beh, ma poi se quello diciamo, di dirti cose per strada non è soltanto una questione di paura, secondo me, ma anche di rispetto, no?
Cioè, certo, una mancanza
sì, di rispetto verso la donna e verso la sua integrità, sì, insomma. Quindi...
Chiaro, sì. Quindi penso che le donne poi una delle motivazioni per me potrebbe essere questa, che Stiamo cercando dei luoghi in cui poterci sentire rispettate. E chiaro, perché a me quello che mi dice a Bella per strada purtroppo mi suscita una reazione che è di schifo e violenza. E io non vorrei essere violenta. Però purtroppo la risposta poi che mi esce fuori, se mi esce, perché a volte non riesco a dire niente e mi paralizzo, è qualcosa che va oltre la mia modalità di comunicazione, non è lì che voglio arrivare. Però riconosco che è complicato, perché poi sono quelle cose che, per quanto ti possano succedere quotidianamente, io perlomeno non riesco ancora a gestirle. Mi sembra così surreale che qualcuno si permetta di dire, di esprimere un giudizio su qualcuno che passa così liberamente, che non lo trovo proprio
nella logica.
Nella logica, cioè non mi rientra nel cervello come cosa, come informazione.
Senti, invece, parlando un po' di questa epoca attuale che viviamo con grosse difficoltà, sia economiche, sia politiche, sia sociali, insomma, in molti ambienti c'è paura. Come vedi tu, ecco, questa, cioè, in questo senso, quali sono le tue paure e qual è il mondo che vorresti?
Quando io immagino al mondo che vorrei, immagino tutti i fiorellini, gente che balla, immagino Woodstock, credo. Sì, forse immagino quello. Diciamo, a me il mondo che vorrei è un mondo nel quale tutti lavorano, ma lo fanno con degli orari estremamente più ridotti, dove si ha tempo per... diciamo, da dedicare alla famiglia, da dedicare a delle esperienze collettive, cioè proprio ripensando a come vedo io il mondo, avremo tutti un orto comune, non dovremo andare al supermercato perché abbiamo l'orto e ognuno però rispetta l'orto dell'altro, dove non è che stiamo lì a calpestare, a rubare i frutti dell'altro, no, è appunto è comune, cioè la vedo così sinceramente. E forse dove i soldi non esistono, perché sono una grande condanna, e dove di conseguenza non ci sarebbe il ricco e il povero.
Cioè, adesso vediamo la Priscilla che vola.
Già. Quindi ecco, diciamo, tutto, qual è il problema mio? Uno dei tanti problemi che ho è che non mi ritrovo proprio con il mondo, nel mondo in cui sono. La mia idea di mondo è totalmente diversa da quella che poi è la realtà, ed è probabilmente il motivo per cui poi magari mi ritrovo ad affaticarmi tanto, ad affannarmi tanto per fare tante cose diverse, per poi però ritrovarmi a parlare con quelli che dicono: vabbè, quanto hai fatturato? Ah, niente. Quindi è una realtà complicata. Adesso, anzi, la cosa che Madrid mi ha regalato, che era anche una cosa che io stavo cercando, è il rapporto con la musica, nel senso che sto lavorando come DJ e sento in qualche modo che un qualcosa che fa divertire gli altri, li fa ballare un po' come li vedo nel mio mondo immaginario, li fa sorridere. In qualche modo il mio mondo immaginario si sta avvicinando alla realtà, però ecco, questo magari succede una sera, perché non è che farà DJ tutti i giorni, ma magari arriverò anche a quel punto. Però ecco, la paura più grande che ho rispetto al mondo in cui siamo è che siamo totalmente lontani da un obiettivo di serenità e di pace, cioè io sento solo grande conflitto.
Senti, invece, un sogno tuo, un sogno che vorresti si realizzasse nel tuo futuro?
Ultimamente a questa domanda rispondo solo che vorrei stare tranquilla. Forse Benissimo. È il desiderio più grande che ho.
Benissimo.
Direi che come punto di partenza va bene.
Benissimo, grazie Priscilla, grazie mille.
Grazie a te.